ました。Allora, riprendiamo un po' le file del discorso. L'articolo 21 è, diciamo, l'articolo che chiude questa parte dei diritti. Cioè il 22 non è, ma il 21 è l'altro caposaldo. Noi abbiamo nella teoria dei diritti storici due colonne. Una è la libertà personale e l'altra è la libertà di espressione. Notate che addirittura nella letteratura, soprattutto americana, la libertà di espressione è diventato il prototipo della tutela del mercato. Cavolo, c'entra la libertà di espressione col mercato. Perché dietro c'è l'idea seicentesca, che risale a John Locke addirittura, della libertà di espressione come il marketplace of ideas, il mercato delle idee. E negli Stati Uniti questo è profondamente legato all'idea che non ci sia democrazia se non c'è libertà di espressione, e non ci sia democrazia se non c'è un libero mercato. L'idea che da noi è un po' lontana, come poi vedremo anche domani parlando del mercato della nostra Costituzione, è un po' lontana perché non appartiene alla nostra cultura. Noi non nasciamo da una società fondata sul mercato e con un forte problema di libertà di espressione e di libertà di espressione religiosa soprattutto, mentre l'America questo sì, perché l'America, questa è la radice storica, no? L'America è stata colonizzata dai padri pellegrini, pilgrims, che erano quelli che scappavano dall'Europa in quanto eretici e che cercavano negli Stati Uniti la protezione della loro religione, da cui tutta questa cultura che hanno in America per le minoranze religiose, gli Amish, queste strane enclave anche storiche, no? E contemporaneamente lo spirito protestante li portava a considerare gli Stati Uniti come il paese con risorse limitate e dove fare impresa, no? Dove c'è lo spirito del Far West, lo spirito della frontiera, e le due cose si sono mosse insieme, no? Comunità religiose, libertà di pensiero e libertà di mercato, libertà di iniziative economiche e libertà di armi, che è il quarto tassello della sinfonia. Da noi no, perché noi siamo stati un paese in cui fino alla Costituzione e anche dopo, bisogna dire la verità, la religione cattolica era la religione di Stato. Oggi non lo è più, non lo è più per la Costituzione, ma lo è stato in violazione della Costituzione fino agli anni Ottanta, quando è stato modificato il concordato. Il Corte Nazionale diceva, la religione cattolica è diversa dalle altre, ha uno statuto privilegiato perché è la religione della stragrande maggioranza dei cittadini. Oggi non lo dice più. E questo consente anche da noi di sbloccare l'idea che ci sia un mercato delle idee anche religiose. Guazzalotti ha scritto il suo primo libro in cui indicava proprio questa cosa sul mercato religioso, la corsa all'8 per 1000, per esempio, no? La nostra storia culturale e politica è stata diversa da quella americana e i segni sono rimasti. La libertà di espressione per noi è soprattutto una libertà individuale. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Non è legato nulla, non è legato una funzione della libertà di pensiero. Mentre in America c'è una condizione di libertà di pensiero, che è il marketplace of ideas. E l'idea che il pensiero, la libertà di pensiero va protetta perché questo è un presupposto della democrazia, di una democrazia liberale. Da noi l'articolo 21 ci dice che la libertà di pensiero è un diritto individuale. E subito prima si parla dell'articolo 19, tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede. Viene prima la libertà religiosa, questo non da poco, e poi la libertà di pensiero. E comunque è assicurata a tutti, ancora una volta, una libertà che non distingue tra cittadini e stranieri. Si preoccupa di quello che era la testa dell'ombrello allora, la stampa. Tutto quello che segue riguarda la stampa, che è il massimo della protezione. E tanto è vero che poi si vieta ogni forma di controllo della stampa, di censura e così via, e si ammette che ci sia un sequestro della stampa, ma solo, ancora una volta, con le protezioni massime, cioè riserva di legge per i casi e modi e autorità giudiziaria come ordine specifico. Non si può sequestrare la stampa se non per ordine autorità giudiziaria e per i reati previsti dalla legge sulla stampa. Questi sono praticamente l'alfa e l'omega della tutela dei diritti. L'altra norma è l'articolo 23, che riguarda il divieto di introdurre prestazioni personali o patrimoniali che non siano previste dalla legge. Solo attraverso lo strumento della legge può essere imposto obbligo ai privati. È importantissimo questo, perché sta a dire che noi siamo liberi. Quello che vi dicevo l'altro giorno. Siamo liberi nel senso che non c'è bisogno di teorizzare il fondamento dei nuovi diritti, come vivere felici, morire dignitosamente e nascere sani, perché quelle sono le nostre libertà. Se devi limitare la nostra libertà, la devi fare con una legge, e una legge che limita la libertà incade nel postulato del teorema della somma zero. Tu mi stai restringendo un diritto, mi devi dire qual è l'interesse che stai premiando, che deve essere un interesse specifico e congruo. Tu mi impedisci di fare analisi genetiche sull'embrione, perché me lo impedisci? Questo problema che è stato affrontato, perché noi abbiamo una legge introdotta dalla maggioranza del centrodestra inizio degli anni 2000, sulla fecondazione assistita, che è una legge restrittiva, apparentemente riconosce un diritto, ma in realtà è una libertà. Se una donna vuole farsi impiantare una siringhetta con il seme di qualcuno, chi glielo vieta? Ecco, chi glielo vieta? La legge deve evitarlo. Loro hanno fatto una legge per regolare e limitare. Ma qual era l'interesse protetto? E che valore costituzionale aveva questo interesse? Nessuno. Era semplicemente una questione di atto di fede. Ma pensate che noi siamo al punto. Qual era il problema? Il problema è che il mercato della fecondazione assistita era un mercato ormai diventato economicamente importante e c'era un sacco di gente che speculava, per cui un minimo di regolazione era opportuno. Ma il legislatore è intervenuto regolandolo in modo da restringerlo al massimo e soprattutto con un problema: evitare che la fecondazione assistita si svolgesse fuori dal rapporto di coppia. Perché? Perché questo poteva correre il rischio che lesbiche e gay procreassero a loro comodo dei bambini fuori dal rapporto di coppia. Tanto è vero che la legge dice può esserci fecondazione assistita solo nell'ambito di una coppia, non necessariamente sposata. E uno che dice, vabbè, ma come fai a certificare che esiste un rapporto di coppia? Buongiorno signore, prendiamo l'ascensore e andiamo su nella clinica. Arrivo nella clinica e che c'hanno un ginecologo e comincia a dire, ma da quanto tempo state insieme? No, non esiste. Allora che cosa ha immaginato il legislatore? Il legislatore ha immaginato di chiudere a valle, dicendo una volta che tu hai sottoscritto la fecondazione assistita, per cui c'è una donna che caccia fuori l'ovulo e un uomo che caccia fuori il seme, non ci può essere più disconoscimento della paternità. Questo è la strettoia, no? Per cui non è che ti incontro per in ascensore, ti dico dammi il seme che mi faccia fecondare e poi arrivederci buongiorno, perché tu resti il padre legalmente riconosciuto e obbligato e non puoi disconoscere il figlio. Questo è il vizio. E poi c'era una norma che diceva il medico non può impiantare più di 3 embrioni, che vuol dire che provocava la produzione degli ovuli, dopodiché impiantava gli embrioni, ma non più dei 3 embrioni fecondati, cioè ovuli fecondati, e gli altri dovevano essere conservati. Dove? In un frigorifero. Quale? Quello di un ospedale. Quale ospedale? Quello dove lavorava il ministro della sanità circa. No, circa, credo che sia morto nel frattempo, o comunque è andato in pensione, ma gli ovuli sono ancora lì. Perché? Perché gli atti attuativi della legge definivano gli embrioni sovranumerari, 3 impianti, per cui che ormai vengono fuori 3 gemelli, pazienza. Gli altri li metti in frigorifero e li considerava embrioni in stato d'abbandono, embrioni orfani. L'idea era che l'embrione sia vita paragonabile a quella dell'uomo. È uno di noi, diceva lo slogan di quella parte di pensiero cattolico, no? La vita è sacra, la vita si forma già con l'embrione, e quindi l'embrione non può essere ucciso, ma l'embrione se lo lascia sul tavolo non è che diventi nulla, no? Non è che sia una forma di vita, è un'aspettativa possibile di vita, ma la legge era così ideologicamente costruita da puntare a costruire l'embrione come vita, come uno di noi, e la soppressione dell'embrione come omicidio, e quindi vietando che sugli embrioni si facesse ricerca, addirittura vietando che sugli embrioni si facesse una ricerca genetica. La fecondazione assistita era stata presa da una serie di coppie, soprattutto in Sardegna e in Calabria, dove c'è il problema del talassismo, che è una malattia genetica, e quindi la coppia diceva, invece di fare un figlio in maniera naturale, lo facciamo con la fecondazione artificiale assistita, in modo da avere un ovulo a cui chiedere, hai tracce genetiche di questa malattia? Per cui in modo per nascere sani. E per evitare questo che veniva chiamato eugenetica, no? Si diceva, perché ormai le coppie vogliono avere i figli biondi con gli occhi azzurri, stupidaggine, neppure, e si è posto un divieto, e la Corte Costituzionale ha detto questo divieto, quale bene protegge? Qual è il bene che porta questa restrizione ad essere compensata in questi piatti della bilancia? E non c'è nessun bene protetto. Se non l'interesse dell'embrione, ma l'embrione non c'ha interesse, come non ce l'ha lo spermatozoo, anche perché lo spermatozoo nasce con un interesse, no? Cioè, tutte costruzioni che sono costruzioni ideologiche, che di conseguenza non possono avere accesso nella nella legge che limita un diritto e una libertà. Se vi sono delle curiosità, delle cose che non vi sono chiare, che volete che vi spieghi, che ve li spieghi, eccetera, non avete che da chiedermi, naturalmente. Bene. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla struttura della Costituzione. Vabbè, non mi sto a spiegare tutti gli altri percorsi dei diritti. Il primo blocco che parte dall'articolo 13, poi continua con una serie di norme che riguardano la difesa dei diritti e così via, che ci interessano meno in questa sede. C'è un secondo blocco di... questo riguarda l'accesso ai pubblici uffici. Un secondo blocco di diritti scritti in Costituzione che riguarda invece i rapporti definiti dalla Costituzione stessa etico-sociali. Di cui il più noto, ma come vedete non è sicuramente il più importante, è l'articolo 29, che è la base legale del riconoscimento della famiglia. E due parole soltanto per spiegarvi anche come sono costruite queste. Questo articolo 29 è un singolare caso di un ponte formato da una campata che non arriva a nulla. Nel senso che dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Io l'ho definito un ossimoro questo, perché la società naturale ci dà l'immagine di una formazione sociale che nasce con l'uomo. E probabilmente è vero, no, che l'uomo sia un animale sociale, che abbia sempre avuto bisogno di un certo nucleo attorno a sé, che chiamiamo famiglia, dove nascono i figli. È probabile che questo appartenga ancora alla civiltà delle caverne. L'uomo ha sempre voluto vivere in famiglia, anche i piccioni, per esempio. I piccioni notoriamente sono animali legati a un rapporto di fedeltà, per cui i piccioni non si lasciano mai, fanno i loro piccioncini, fanno i piccioni, tubano. Hanno bisogno di una famiglia, altri uccelli vivono liberamente fuori dalla famiglia. Ma come si fa a dire che la società naturale è fondata sul matrimonio? Il matrimonio non è una cosa naturale, non è che l'uomo appena ha raggiunto l'età della ragione si sposi, no? Già nelle caverne. Il matrimonio è un istituto giuridico. L'istituto giuridico disciplinato dal codice civile, in precedenza era disciplinato dal codice civile, in precedenza era disciplinato dal diritto canonico. Ma il diritto canonico decide di formalizzare la disciplina del matrimonio con il concilio di Trento, per cui contro riforma. Prima non era proprio un sacramento, aveva delle discipline che si sono differenziate secondo le zone, le culture. Il matrimonio nel diritto romano è una cosa completamente diversa dal nostro. Il fatto è che questa norma non nasce così. Questa norma è rimasta così per una votazione dell'Assemblea Costituente in cui una maggioranza risicatissima, credo che fossero 3 voti di maggioranza, ha fatto togliere l'ultima parola, che era indissolubile. Come società naturale fondata sul matrimonio, indissolubile, cioè in Costituzione si intendeva introdurre il principio di divieto di divorzio. E solo grazie a una votazione molto contrastata, questa norma è rimasta monca e quindi anche abbastanza priva di senso. Non si capisce questo fondare. Guarda che queste cose sono interessanti, a parte perché sono il prodotto storico, ma pensate a tutta la questione delle unioni civili, no? Le unioni civili non sono un matrimonio, sono una forma di contratto che però sempre più prende le forme e le conseguenze del matrimonio e che sono ammesse perché non transitano sotto la parola matrimonio, perché la parola matrimonio è legata alla società naturale, che è bisex naturalmente, è così da sempre. Come queste cose sono rimaste come dei problemi molto, molto ancora pesanti nella costruzione delle leggi, per esempio. E tribunale di Ferrara, di Venezia, di Firenze, forse qualcun altro, diversi anni fa ebbero una provocazione causata da due signori di sesso maschile che si sono presentati all'ufficiale dell'anagrafe chiedendo di fare le pubblicazioni di matrimonio. E l'ufficiale ha detto: scusate, ma voi siete due maschietti. Io non posso fare pubblicazione di matrimonio di due maschietti perché non mi è consentito dalla legge. Loro hanno fatto un ricorso al giudice e il giudice ha sollevato la questione di legittimità della legge nella parte in cui escludeva la possibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, visto che la società è naturale, che la famiglia è una società naturale, vuol dire che tutti hanno il diritto di costruirsi una famiglia. Questa è la base del ragionamento. E bene o male nel nostro ordinamento, in Costituzione, non c'è scritto che la famiglia deve basarsi su sessi diversi. La Corte Costituzionale fece una sentenza in cui disse: è urgente che il governo, che lo Stato provveda a una disciplina delle unioni civili, ma io, giudice costituzionale, non posso invertire quello che è un senso ovvio di questa norma. Certamente i nostri costituenti, che erano dei gran bacchettoni, non pensavano che questa norma avrebbe legittimato un'unione omosessuale, no? E quindi la Corte respinse la questione. Ma la questione è rimasta nell'ordinamento, perché il problema è che questa norma non significa nulla, mentre significa molto il secondo comma: il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Allora, nella famiglia i coniugi sono uguali, ma non interamente uguali, perché possono introdursi dei limiti che servono a garantire l'unità familiare. E sapete quali sono questi limiti? Ma è tutto interpretabile. Alla fine degli anni 60 si pose il problema di una norma penale che puniva l'adulterio solo se adulterio delle donne. La donna adultera veniva punita penalmente, l'uomo adultero no. Più palese di questa, senta, mi chiude quella porta con lui. Sembra che abbiano liberato il pollaio. L'uomo adultero no, perché l'uomo è cacciatore, notoriamente. E la Corte, di fronte a questa visibile violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, l'ha argomentato sull'unità familiare, dicendo: per l'unità familiare l'adulterio della donna è molto più pericoloso dell'adulterio dell'uomo. Perché? Caspita, perché se la donna resta incinta, di chi sono i figli? E poi immaginate il diverso senso che possono avere i figli del matrimonio a sapere che il padre è un donnaiolo, ma che la madre è nelle braccia di un altro, scritto nella sentenza, per dirvi come la giurisprudenza costituzionale degli anni 60 interpretasse quella garanzia di unità familiare come se fosse un film dell'Ottocento. Insomma, noi qui la posizione della donna era completamente diversa da quella dell'uomo. L'articolo 30 riguarda il dovere di educare i figli, il 31 la circolazione per la famiglia. Pensate che mi sono fatto delle slide sempre coniugando l'articolo con i Simpson. Non bisogna essere un po' malati, ma che si mette tanto, ma insomma. Questa invece è una norma importante. L'articolo 32 è una delle norme che attualmente ha più frequente applicazione. Da un lato c'è la tutela della salute e la garanzia delle cure gratuite, cioè l'obbligatorietà di un servizio sanitario sostenuto dallo Stato, non necessariamente di un servizio sanitario pubblico, potrebbe essere anche un servizio sanitario con gestione privata, come in parte è, ma il problema è che lo Stato deve garantire questo diritto sociale, e qui noi contiamo il primo diritto sociale della Costituzione, tutela della salute. E un obbligo di prestazione è costruito, come vedete, come un diritto fondamentale duro, così come la libertà personale è tutelata e garantita ed è inviolabile, così la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il secondo comma si lega benissimo al primo, perché dice: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Vedete, anche qui è l'interesse della collettività quello che è presente, cioè la legge può imporre trattamenti sanitari. Perché? Perché c'è un interesse pubblico, un interesse generale, ed è la norma che copre l'obbligo di vaccinazione. L'obbligo di vaccinazione, tanto discusso, per cui si assiste a dibattiti in cui c'è uno che ha studiato 50 anni in varie parti del mondo, ha scritto 800 libri e si occupa da sempre di immunologia e vaccini, che dovrebbe discutere con un cretinetti che si è informato sulla rete. Questo è un male formato di dibattiti. Anch'io ho diritto di esprimere la mia opinione. No, no, non hai diritto di esprimere la tua opinione. O meglio, hai diritto di esprimerla, ma non pensare di dibattere con me. E che è la risposta che ha dato un noto immunologo a un invito a un dibattito pubblico. Ha detto: no, 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 io non discuto con voi. Studiate e poi discutiamo. Naturalmente uno può dire: ma che atteggiamento di superbia, non è che io posso mettermi a discutere con un fisico quantistico sull'inquinamento da protoni, perché ho letto una cosa in rete che i protoni fanno male alla salute, no? Non è accettabile questo formato della discussione, ma è anche molto pericoloso che questo tema si affronti così, perché avanti di questo passo ditemi voi se uno, dopo aver scritto e studiato 45 anni diritto costituzionale, può doversi trovare a discutere con Di Maio di che cos'è la Costituzione. Perché? francamente no. Come si permette Salvini di esprimere un'opinione su ciò che è la Costituzione? Interessante, ma capite che questo è un passo ulteriore, alla fine di questo cammino c'è un altro passo, che è la proposta che ormai serpeggia in molte parti di persone elevate. Da epistemocrazia, torniamo all'idea platonica che non è giusto che tutti votino, devono votare solo quelli che sanno. Dunque, ma anche a voi sarebbe venuto in mente che è profondamente ingiusto che il vostro voto conti quanto quello di un cretino totale che passa la sua vita a bordo del campo di calcio? A chi non è venuto questa idea? A tutti è venuta questa idea. Che il voto sia uguale è un feticcio che va giustificato. Allora, la Costituzione non ci risolve questi problemi. La Costituzione ci dice, tu c'hai il diritto di essere curato dall'apparato che indica lo Stato. Hai il diritto di essere curato gratuitamente se sei indigente. Per cui questa è una spesa sanitaria obbligatoria, che non c'è in America. In America la gente muore perché non c'è i soldi. Non è che sia uno scherzo. Sono stato un anno in America, ma tanto veramente mi aveva voglia di dire, ma io voglio sparire da questo paese. Cioè, gente muore, per esempio un diabetico, io sono diabetico, e essendo una malattia che non ha cura, ha solo dei rimedi, il servizio pubblico mi copre tutto. Io viaggio con una siringa di insulina che è pagata dal servizio pubblico. In America me la dovrei comprare se non un po' pagato un'assicurazione privata. Siccome queste siringhe costano 10 euro l'una più o meno, c'hanno anche una punta che costa qualcosa. Voi immaginate, e ce ne va, diciamo più o meno una alla settimana, immaginate quante persone possono affrontare la spesa, ed è solo una parte della spesa. Perché poi ci sono le analisi del sangue, i test, i meccanismi di test, tutto gratuito. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che in America i diabetici non si curano. E se non curate il diabete, la conseguenza non è piacevolissima. Cecità e necrosi degli arti. E quindi amputazione delle gambe. Che sono operazioni che costano, per cui vanno pagate, e se ne potete pagare, crepate. Capite? Che cos'è il problema della riforma Obama? Aveva questo come suo mirino, no? Ma in America è stata molto contestata perché diceva questo limita la libertà personale, ciascuno è responsabile di se stesso e di conseguenza deve provvedere con un'assicurazione privata che costa naturalmente una quantità di soldi infinita. In breve si calcola che oltre metà della spesa delle persone in America vada in sanità, mentre in Italia la spesa pubblica per la sanità è intorno al 22%, ed è molto bassa in Europa, ma in Europa il massimo arriva al 25-26%, cioè Danimarca e Svezia. In America oltre il 50%, spero il 60% del PIL. Come queste piccole cose su cui noi non riflettiamo creano le tracce di una civiltà, che non è solo giuridica, è una civiltà sociale. Allora, da un lato la prima norma sui diritti sociali garantisce le cure, la seconda norma dice è una garanzia di cure, ma non può essere un obbligo di cure. E questa è la norma che viene invocata da chi decide di far staccare la spina, che non è un problema che ha avuto una gestione difficilissima in Italia. Il caso Welby, forse non avete sentito, era 15 anni fa più o meno. quale non riusciva a farsi staccare la spina. Ormai era paralizzato, muoveva solo la pupilla e grazie alle macchine poteva dire il suo pensiero, e il suo pensiero è: lasciatemi andare. È dovuto intervenire un giudice a ordinare ai medici di lasciarlo andare, di staccare la spina. E la conseguenza è che non ha avuto sepoltura in cimitero, perché la Chiesa ha ritenuto che quello fosse un atto di violenza contro il dono della vita. Poi quando l'ha fatto il Papa precedente, anzi due papi fa, Giovanni Paolo II, se lo chiama così, Wojtyla, che ha rifiutato le cure, allora hanno detto: beh, ma quello è un sant'uomo. E ancora questo è un problema in Italia, perché il problema è che vuol dire è che cos'è la cura, perché da parte cattolica si dice per esempio che l'alimentazione artificiale non è cura. Perché non è cura? Perché la natura, bene o male, la mamma alimenta il suo figlio. Queste immagini, no? Profonde anche, che non c'entrano un accidente, perché paragonare il seno della madre per il bebè a uno che è attaccato con la spina, che lo nutriscono artificialmente, ci vuole un po' di fantasia. Ma su questo ancora una volta si scatena quello che è un problema giuridico, su che cosa sia l'interesse della collettività, quali sono gli interessi che possono essere spesi per limitare una scelta individuale, un diritto individuale. Che cos'è che bilancia? La bilancia, per l'appunto. Questo è un altro diritto sociale, tipico. Non nella prima parte, l'arte e la scienza sono libere, ma subito dopo, perché è l'istruzione pubblica è costruito come un diritto. Ed è un diritto che va soddisfatto dal servizio pubblico. Anche qui c'è una grossa discussione. Ma deve essere il pubblico, lo Stato, a somministrare il servizio? È la stessa questione delle cure pubbliche, no? Lo Stato le può affrontare, le deve assicurare, ma non è detto che debba organizzarle. C'è per esempio un modello di sanità lombardo che è un modello di sanità diverso da quello emiliano. Quello veneto è ancora più vicino a quello lombardo, ma non tanto. Quello toscano è molto simile a quello emiliano. Perché? Perché il modello toscano-emiliano, regioni rosse, è che la sanità è pubblica, la sanità privata è una riconosciuta e anche può dare delle prestazioni pagate dagli apparati pubblici, ma l'asse portante della sanità è pubblico, mentre il modello lombardo è che è il privato che eroga il servizio in larga parte. Naturalmente lo eroga grazie al finanziamento pubblico. E per la scuola un po' la stessa cosa, no? La norma fondamentale è questa: enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare che esse ad esse piena libertà e al loro autonomia un trattamento scolastico equipollente. Questo è il grosso problema sempre dibattuto della scuola privata. La scuola privata è un diritto di privati organizzarsi, non c'è dubbio. È parificata nella misura in cui l'istituto privato assicuri prestazioni adeguate, e questo è un problema di organizzazione del servizio scolastico. Ma il problema del finanziamento della scuola pubblica è un problema politico su cui si sono qualificati in un modo o nell'altro diverse maggioranze, diversi governi che hanno ritenuto che questa norma avesse interpretazioni molto diverse. E anche nelle regioni hanno interpretazioni molto diverse. Sempre scuola, e qua abbiamo finito la parte di questi diritti. A questo punto io dovrei fare una terza ora, ma ne abbiamo ancora due domani, per cui rinvierei la parte che dovrei fare adesso, che riguarda i rapporti economici, e la faccio domani insieme al resto, è inutile che ci danniamo l'anima, ok? Per cui basta così, liberi tutti.